www.radiojo.it e la storia continua. Le ore di un sovrano, quindi la giornata di un papa. Un tesoro a tavola. Ma già in quel periodo i vestiti del papa erano solo di due colori, bianco per la tonaca e rosso per il manto. Il cappello aveva dei cordoni di varie tinte, oro, rosso, viola. Si trattava di lacci doppi che fissavano il copricapo sotto il mento grazie a un anello scorrevole. I bastoni erano due, uno con una ricca impugnatura d'avorio dipinta con figure zoomorfe, un altro in avorio ed ebano. Il tesoro papale, di cui possediamo l'inventario fatto compilare da Bonifacio VIII nel 1295, comprendeva anche pissidi e scatole di argento e d'avorio, un gioco di scacchi, ricami, stoffe tartare di Romania, le colonie genovesi, di Spagna e di Lucca, bordature di paramenti sacri, perle, stoffe rosse e bianche, pellicce di ermellino e di agnello, piumini, coperte e materassi, tappeti, coltelli, pettini e così via. Il tesoro era ricco di ventagli d'argento, di pergamena e di garza d'oro per cacciare le mosche. Era presente inoltre una grande quantità di ventagli di piume di pavone, destinati a essere portati davanti al Papa nel corso di determinate cerimonie, che è un uso che è rimasto fino ai tempi recenti, ossia al pontificato di Giovanni XXIII. Anche per la mensa del pontefice, nei secoli XII e XIII, presentano novità di rilievo. Il tesoro papale comprendeva, infatti, cucchiai e taglieri d'oro, ma anche numerose furcelle, una sorta di forchette. E ciò è importante perché nel Medioevo l'uso della forchetta era ancora assai limitato. Numerosissimi erano i vasi, i flaconi, le coppe, le scodelle, le conche, le confettiere, salsiere, le saliere d'argento, le coppe di cristallo, di madreperla e di legno, o ancora le coppe fatte con uova di struzzo. Secondo la tradizione, ancora nel 200, il Papa pranzava sovente con i suoi cappellani e altri membri della curia. Durante le feste di Natale, di Santo Stefano, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, la celebre Pasquetta romana, partecipava a un vero e proprio banchetto che riuniva un po' tutta la corte papale, ma ciò poteva accadere anche in altre occasioni. Nel 1250, ad esempio, Innocenzo IV si trovava a Genova, la sua città natale, per celebrare il matrimonio di un suo nipote. Il cronista francescano Salimbene racconta che il Papa prese parte alle nozze con 80 vescovi e con i suoi cardinali, e in quell'occasione furono servite molte pietanze e portate e varietà di cibi, e vini diversi, prelibati ed esilaranti, e ogni portata di vivante costava molto denaro. In nessun luogo al tempo nostro furono celebrate nozze tanto solenni, tanto che anche la regina di Saba, se avesse visto, ne sarebbe stata meravigliata. E la prova di assaggio. Un'altra vera e propria novità riguarda il cosiddetto rito dell'assaggio. I due capocuochi dovevano non soltanto portare i piatti al Papa, ma ricevere da lui l'assazzum, ossia lo strumento che serviva a procedere all'assaggio degli alimenti. I cuochi della piccola cucina, quella riservata al pontefice, dovevano assaggiare tutto ciò che gli veniva presentato. Infine, i bottiglieri e i capocuochi dovevano rimanere davanti al Papa mentre il Pincerna gli serviva il vino. Gli strumenti per fare l'assaggio erano lingue o unicorni, che avevano, si credeva, il potere di rendere manifesta l'eventuale presenza di veleni negli alimenti con cui veniva in contatto. Il fasto alla code pontificia poteva costituire un pericolo di ordine morale e alcuni papi hanno tentato seriamente di porvi rimedio. Il biografo di Innocenzo III racconta, ad esempio, che il Papa aveva deciso nel 1208 che da quel momento in poi fossero serviti alla sua mensa soltanto tre piatti ai pasti ordinari, fatta eccezione per le grandi feste o altri casi particolari. Per semplificare l'etichetta, il Papa esentò inoltre i nobili laici al servizio quotidiano alla mensa, preferendo farsi servire da monaci. Soltanto nelle grandi solennità i nobili romani avrebbero avuto il diritto di continuare a prestare servizio alla mensa del Papa.